dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Sei molto più bella di quello che credi, è solo che non lo vedi. Un po' di vergogna ancestrale che scende, che sale fino alle tue scale. La vera tragedia sessuale sta nell'anima virginale. Sai che in foto eri meglio, l'ennesimo abbaglio, ma tanto qui no, non mi sveglio. La notte non porta consiglio, se a casa una moglie ed un figlio. E sai, siamo in crisi da un po', tutto già visto come Durandò. Ma dopo un orgasmo è tutto più. La notte a volte è così erotica, balli.
Questa voglio avvertire tutti, sarà un'intervista che può provocare qualche caduta di soprammobile in casa, magari sentite delle vibrazioni strane che potrebbero darvi fastidio, perché ci sono non una ma ben due donne con i ricci e non una ma ben due donne con la R arrotata. Io e Sara Loreni, bentornata Sara.
Ciao, buongiorno Simo. Oggi facciamo vibrare qualsiasi cosa.
Facciamo vibrare tutto. Poi insomma, con una canzone come questa che si chiama Eroticamente, le vibrazioni aumentano.
Assolutamente.
Bentornata Sara Loreni, proprio fresca di ritorno da una località meravigliosa, dove però non sei stata solo in vacanza. Adesso ci racconti tutto.
Sì, sono tornata proprio ieri sera da Stromboli, che è un'isola meravigliosa, con un vulcano attivo, con un'energia pazzesca.
Sì, che ogni tanto manda via i turisti.
Esatto.
Si stanca e dice andate via.
Sì, borbotta un po' tutto il giorno, siamo andati anche a vedere le eruzioni, è uno spettacolo veramente pazzesco. E sì, anche se sembra strano, sono andata là a lavorare, ecco, diciamo non con dei ritmi particolarmente, insomma, pazzeschi, stressanti. Comunque sono stata a fare una residenza artistica.
Mi spieghi che cos'è?
Allora, questa residenza artistica si chiama Tagli e sostanzialmente prevede una residenza da parte di più artisti. Nel nostro caso eravamo artisti un po' vari, cioè nel senso che c'erano performer, ballerini, musicisti, un regista, cioè, insomma, quindi un gruppo misto.
Arti varie.
E abbiamo ognuno, diciamo a modo suo, ma anche collaborando con gli altri, preparato una performance o un lavoro che abbiamo poi presentato il primo di agosto là e che spero poi porteremo anche a Milano.
E a Milano ci sarà un ulteriore step di queste attività che avete svolto a Stromboli.
Esatto.
Ma questa residenza artistica è da tanto che c'è? Perché io è la prima volta che ne sento parlare.
Era la prima edizione, sì.
Ecco.
Hanno fatto una prima edizione adesso e poi partirà, diciamo, la seconda a fine agosto.
E tu tornerai?
No, perché nella seconda fase ci saranno altri artisti.
Ok.
Sì, noi abbiamo, diciamo, finalizzato la nostra opera e poi siamo tornati a casa.
E tu hai presentato il lavoro per conto tuo o ti sei messa a confronto anche con gli altri partecipanti?
Allora, io avevo un'idea che appunto a cui stavo pensando già da un po' di tempo. E che però è stata molto arricchita dalla collaborazione poi là con altri artisti, cioè sia attraverso il confronto, ma sia proprio anche materialmente mi hanno aiutato a fare delle cose, quindi in realtà è frutto di questa residenza specifica e della collaborazione.
E che cosa hai presentato poi alla fine? Si può dire?
Certo.
O è una sorpresa che dobbiamo aspettare di vedere a Milano?
No, no, assolutamente. Allora, io ho presentato il concerto per orecchio, ossia è un concerto per uno spettatore alla volta, in cui sostanzialmente io facevo da sensore emotivo e sceglievo qualcosa da cantare o improvvisavo a seconda di quello che mi dicevano le persone. Quindi, non so, c'erano delle istruzioni da seguire, io ero dietro una parete bianca, simbolica, una sorta di porta con un foro, che era una sorta di spioncino sonoro, e quando le persone arrivavano c'erano una serie di istruzioni, quindi un foglio di sala che mi ha aiutato Federico Antonini, un bravissimo artista, a realizzare anche il logo di questa cosa qui. E poi cosa succedeva? Si dovevano sedere su questo sgabello, che in realtà era uno sgabello magico perché attivava attraverso dei sensori un soundscape che ho preparato durante la residenza, quindi suoni ambientali, cioè una sorta di diario sonoro di quelle che erano state quelle settimane là a Stromboli. E le persone mi dicevano come si chiamavano, come stavano, eccetera. Io cercavo di capire attraverso la voce un po' come stessero e... Insomma, sì, cercavo di mettermi in sintonia con loro e gli cantavo qualcosa vicinissimo all'orecchio, quindi lavorando sulle microdinamiche, sul pianissimo, sul piano pianissimo. Ed è stata una cosa che è stata molto emozionante per chi l'ha fatta, perché poi mi hanno lasciato una serie di commenti sul quadernino che c'era, ma tanto anche per me, è stato bellissimo.
Vedi, è fantastico venire a conoscenza di esperienze di questo tipo, a parte il fatto che mentre mi descrivevi quello che tu hai proposto, che avrà un nome, quindi concerto per orecchio, mi è venuta in mente la Marina Abramovic.
Certo.
Un pochino, forse la concezione, non dico che arrivi da lei, ma lei è una che insomma artisticamente con le sue performance si mette e cerca di mettersi anche dentro a chi la va a vedere. Tu hai fatto la stessa cosa più o meno con il concerto per orecchio?
Sì, sì, assolutamente. Diciamo, ho cercato proprio un contatto molto stretto, quindi annullando le distanze il più possibile con gli spettatori. E devo dire che è veramente un'esperienza ma molto forte.
Quindi questi spettatori che venivano lì, tu cantavi a loro, come hai detto, modulando su frequenze molto molto anche difficili da gestire, immagino.
Certo.
Loro appoggiavano l'orecchio allo spioncino sonoro dove tu eri dietro e cantavi per loro.
Esatto, io ero dietro, sì, ed è stato proprio bello perché... A differenza del concerto classico, no, in cui sei tu e presumibilmente davanti a un pubblico numeroso, no, quindi per tante persone, con l'amplificazione,
certo,
no, quindi cioè, si va sulla quantità.
Lì
anche,
è proprio,
no,
il contrario.
Lì è proprio il contrario, ho ribaltato le dinamiche del concerto classico e sembrava di, almeno io l'ho vissuta così, ho cercato proprio di prendermi cura di ciascuno per 3 minuti con una sorta di carezza sonora.
Fantastico. Come ti è venuta in mente? Meraviglioso, meraviglioso. Quindi queste le vacanze, anzi la residenza artistica a Stromboli di Sara Loreni, che con calma, con tutta calma, con tranquillità olimpica direi, visto che siamo anche in tema, ha proposto questo approccio decisamente nuovo. Insomma, non mi risulta che ci siano stati esperimenti o comunque performance in questo senso. Ma tornando alla musica, tu prima di andare a Stromboli a farti questa residenza artistica ci hai fatto arrivare il singolo che abbiamo sentito prima, che riascolteremo anche più tardi in rotazione ormai da metà luglio, cos'era, intorno al 20 luglio più o meno, però prima di Eroticamente, del quale poi parleremo, c'erano stati altri 2 singoli.
Sì.
Questo mi fa capire, anche perché insomma me l'hai detto, che l'album è quasi pronto e in questo album ci saranno anche i singoli precedenti.
Certo.
Direi di ascoltarne uno che insomma potrebbe anche, non dico neve, ma ormai ci aspettiamo la grandine tutti i giorni. E quindi la neve a maggio, questo è stato il secondo singolo, perché prima c'era stato le buone notizie.
No, il contrario, prima neve a maggio, poi le buone notizie.
Intanto neve a maggio, eccola qua.
Anche se poi a parole ci provi e mi porti una nuova versione,
ma il latino eri molto migliore, migliore di molto. I tuoi occhi diventano stelle, le vertigini sotto la pelle, una mano in alto per scattare, 100 immagini da cancellare. C'è qualcosa che non va. Sì, c'è qualcosa che non va. Tipo la neve a maggio, come la neve a maggio, come la neve a maggio, tipo la neve a maggio. Analogica elettronica, bevo un sorso della tua acqua tonica e mi perdo fra strade assordanti, consumando gli occhiali a cercarti. Sciolgo il cielo dentro un acquerello, quando piove non ho mai l'ombrello. C'è qualcosa che non va. Sì, c'è qualcosa che non va. Tipo la neve a maggio, come la neve a maggio, come la neve a maggio, tipo la neve a maggio.
Neve a maggio, Sara Loreni, stiamo riepilogando un po' tutto il suo lavoro da quando è scattato il lockdown fino ad oggi, praticamente, perché sia questa che le buone notizie che ascolteremo tra poco sono arrivate mentre tutto era fermo. Diciamo che non si è fermata in qualche modo una certa tendenza musicale. Io adesso vorrei parlare con te, cara Sara Loreni, perché tu certe sonorità che poi hanno preso il sopravvento in questi ultimi 2 anni, prima abbiamo sentito il pezzo di Lily Allen, per non parlare di Billie Eilish, che insomma anche loro lavorano per sottrazione. Prima tu parlavi di sottrazione, no? Quando ci hai spiegato il tuo concerto per orecchio. Tu hai cominciato a farlo prima di tutte. Cioè, tu quando sei arrivata a X Factor con la tua loop, con la tua bella loop station, senza neanche un fratello che, come Billie Eilish, che se non avesse Finn Neese non lo so, e ti sei fatto tutta da sola, una canzone intimista, approccio con la musica molto intimista, una voce molto contenuta. Poi è arrivata Billie Eilish e ha detto: adesso cantano tutte così, suonano tutte così. Però ragazzi, Sara Loreni ci è arrivata prima.
Diciamolo, Simone.
Diciamolo. No, ma dai, è vero, scusa. Quando è che sei andata X Factor? No, adesso cos'era?
2015, sì. Però in realtà diciamo che la mia maestra ideale è... Sì, il microfono.
Alziamo un po' il microfono. Così ti sento meglio. Perfetto.
Sì, dico che il mio punto di riferimento da sempre, poi ce ne sono stati altri, però Bjork.
Ah, beh, certo.
Insomma, diciamo che sull'aggiunta, ma sulla sottrazione, lei è stata, secondo me, una maestra vera, almeno per me. Ogni tanto mi riascolto i dischi che mi hanno ispirato quando ho iniziato a fare tutto questo. E riascolto i pezzi e dico: caspita, cioè, ad esempio, Venus as a Boy, cioè, è tutto un loop.
Dal primo album, tra l'altro.
Sì,
dal primo
album. Sì, ed era interessantissimo questo il modo in cui da una piccola cellula comunque riusciva a creare, ad esempio, in questo pezzo, Venus as a Boy, cioè, un universo sonoro, per cui tu dici: ma veramente, cioè, tutto parte da un loop. È pazzesco.
Vero. È vero, è vero. Beh, poi tra l'altro lei, insomma, in Islanda era già una star tipo a 4-5 anni, credo che cantasse canzoni dei bambini, poi,
sì.
Poi è andata negli
Sugar Cubes,
che anche lì, guarda, mi hai fatto venire voglia di riascoltarla, quasi, ma, no, ma anche, sai cosa, per carità, va benissimo. Il successo di Billie Eilish, anche se forse il successo di Billie Eilish e di tutte quelle come lei è più legato a un'espressione di grande disagio, perché queste ragazze così giovani oggi, insomma, fanno un po' fatica a mettere la testolina fuori dalla loro cameretta, hanno veramente, insomma, una vita che per noi naturalmente non è concepibile, perché siamo un po' più avanti con gli anni, e quindi lei ha interpretato forse più quello che non una particolare esigenza musicale.
Ma certo.
Dicevamo di Venus as a Boy, ragazzi, pensa che io il primo disco di Björk non l'avevo capito, dicevo ma cosa sta facendo, cosa fa. Siamo nel 1993, giusto così per rinfrescarvi la memoria, per farvi ricordare che qualcuno è arrivato prima. Dovreste vederla, Sara Lorini, mentre ascolta questo pezzo. Cosa stai facendo? Intanto vedo che hai attivato la tastiera delle...
La tastierina,
la
esatto.
La tastierina sul telefonino mentre ascoltavamo Venus as a Boy di Björk. E poi seguivi il ritmo, ascoltavi,
sì, perché
i suoni.
C'è questo... Tan,
ta-tan.
No, che c'è dall'inizio alla fine.
Sì,
però
sì.
È strano perché non è intonato proprio ta-tan. Perfettamente. Allora stavo cercando che nota fosse. Sembra tipo un La bemolle, però non è proprio un La bemolle dritto.
Sarà un La bemolle minore, può essere settima. Un La bemolle minore settima. Abbiamo inventato, non so se esiste in natura questo accordo.
Non sulla coratura 4,40, ma tipo un 4,20.
Ah, giusto, perché ci sono gli hertz,
esatto,
da considerare. Qui entriamo nel tecnico.
Qui esoterismo, lasciamo perdere.
Esatto. No, è che insomma, questo rende bene l'idea anche di che cos'è un musicista. musicista quando ascolta un altro musicista, viene, si incuriosisce per i suoni, per come vengono messi, anche per come sono intonati, se ci stanno, se non ci stanno. Ma Biocca ci faceva stare tutto,
Sì, sì,
lei era veramente. Io una volta ho visto una mostra con le sue cose, cioè non l'ho proprio vista tutta perché mi ero dimenticata di prenotare al MoMA, e ho visto le sue arpe gravitazionali.
Oddio.
Non so se l'hai mai viste.
No, purtroppo no.
Sono, se ti capita di andare a New York, credo che siano ancora lì, sono altissime, sono delle costruzioni di, secondo me, 2,5 metri, con corde sulle quali passa un plettro tenuto da un particolare braccio di un legno particolare, e praticamente usano il moto, la gravitazione terrestre.
Meraviglia.
E danno pennate di una melodia meravigliosa. Lei, insomma, ho visto parecchi suoi strumenti che ha inventato,
certo,
proprio lei. E quindi ecco, Billie Eilish va bene, Lily Allen va bene, tutto quello che volete, però magari ascoltatevi anche Bjork e ascoltatevi anche Sara Loreni, che tra non molto, insomma, ci regalerà finalmente un disco nuovo che arriva dopo quanto tempo dal primo?
Perché dunque dal primo album sono passati parecchi anni, perché Menta è uscito 2015, 5-6. Sì, poi c'è stato un po' di, insomma, molte domande a cui ho dovuto rispondere, ecco.
Tra cui anche quella: mi metto a studiare seriamente o non mi metto a studiare seriamente? E hai deciso di metterti a studiare seriamente e di utilizzare non solo il tuo talento, ma di perfezionarlo iscrivendoti al conservatorio.
Sì, esatto. Sì, adesso mi sono già diplomata alla triennale, quindi diploma di primo livello, e adesso mi manca in canto, jazz indirizzo pop, che poi è diventato pop rock. Quindi adesso mi manca un esame e poi ho finito il diploma di secondo livello,
quindi
5 anni.
Eri con una delle tue insegnanti, era Paola Folli, immagino.
Sì, lo è ancora.
Paola Folli, poi, cioè, so che qualcosa ha fatto anche Diego Caravano, dei, sì, Neri per Caso.
Sì, però io in realtà non l'ho mai avuto.
Tu non l'hai
ho
avuto.
Ho studiato con Rossana.
Rossana Casale, sì.
Sì, con Susanna Parigi.
Brava.
E poi con
Paola.
Paola
Folli.
Sì.
Vabbè, insomma, tre maestre, splendide, tre insegnanti veramente meravigliose. Quindi, insomma, stai progredendo anche negli studi.
Assolutamente.
Ma quando hai iniziato a suonare, pensavi di fare il conservatorio, oppure è un'esigenza che hai sentito dal momento in cui hai visto che la musica era sempre maggiormente preponderante?
Guarda, inizialmente non avrei mai pensato di farlo, perché io comunque ho fatto comunicazione, e al tempo diciamo che mi sarebbe piaciuto frequentarlo, ma non potevo farlo contemporaneamente, cioè non potevo fare sia la triennale o l'università normale che il conservatorio, perché sono equiparate come corsi,
sì,
di studi. E poi un po' perché io diciamo che ci ho messo un po' di tempo ad autolegittimarmi come musicista, cioè è una cosa che ho sempre fatto, che ho sempre amato fare, però dire ok, adesso lo faccio proprio seriamente del mio mestiere, e non so, non è stato proprio così immediato. E quando ho deciso invece, e questo è accaduto nel 2014-2015, ho rinunciato a un contratto a tempo indeterminato in un ufficio comunicazione, ho detto no, voglio fare proprio la musicista. Allora lì ho detto voglio anche studiare, perché in qualche maniera volevo capire meglio la grammatica, cioè volevo
della musica,
sì, la
certo.
Volevo proprio entrarci più dentro, e è un linguaggio a tutti gli effetti.
Certo,
no?
è un'altra lingua, legge un'altra cosa, è una lingua meravigliosa che naturalmente viene compresa solo dai musicisti. Insomma, leggere un pentagramma per me è una cosa geniale. Leggere, non so, anche lo spartito della batteria, per esempio,
certo,
che non tutti sanno che anche la batteria ha il suo spartito.
Assolutamente.
Ed è una cosa bella complicata.
Sì, sì.
Per cui è vero, è un'altra lingua da leggere e da scrivere, che poi però quando viene espressa è compresa da tutti. La magia della musica secondo me è proprio questa.
Assolutamente.
Le buone notizie invece è stato il primo singolo del nuovo corso di Sara Loreni, che adesso ascoltiamo, ma abbiamo ancora un po' di cose da dire insieme in attesa che arrivi l'album, ma questo poi ce lo dice lei. Intanto ascoltiamola.
Sai che c'è? Tu non rispondi, ma non sei un re. E questo tempo sta dicendo che io sto volando in alto più di te. Non ti scordar di me, sai che c'è? Ti metti in posa, ma non sei granché. Io sto ballando già senza di te. Ha ha ha. Mentre tu pensi a me. Mentre tu pensi a me. Voglio d'estate di un'altra canzone.
Che una delle tue caratteristiche, così che ho sempre notato, è nei testi, tu parli spesso d'amore, di rapporti, però lo fai sempre in modo molto distaccato, un modo di raccontare i sentimenti in modo non coinvolgente. Sì, va bene, cioè ti vedo, ti forse sei così un po' anche nella vita, oppure è così un racconto che ti piace fare?
No, allora diciamo che quando io arrivo a scrivere una canzone su determinati argomenti è perché, come dire, li voglio intellettualizzare in qualche modo, no? Cioè è come se dovessi raccontarmi l'esperienza, è anche abbastanza terapeutico, devo dire. Però implica sempre un, come se fosse un film in quel momento. E ad esempio questa canzone nello specifico nasceva molto da questa esigenza di dover mettere un punto a qualcosa, no? Quindi dover prendere le distanze da qualcosa di doloroso che mi era accaduto. E quindi sì, cioè si percepisce assolutamente questa cosa che dici tu, questo
però distacco. Anche ineroticamente c'è un po' di, vabbè, lì l'argomento è un po' diverso, però anche lì ho notato questa leggerezza, un po' come se tu cantassi guardando quello che sta succedendo dall'alto.
Io sono molto fan di Battiato.
Ah. No, capì. Va bene, basta così.
No, nel senso che cioè, effettivamente hai ragione, quello che dici è molto corretto. C'è un modo, secondo me, di raccontare la realtà in modo più sanguigno, no? più sudato, più mettendo proprio le mani dentro quello che si sta raccontando. Mi viene in mente, ad esempio, subito Lucio Dalla, per dire, no? E poi, non so, in modo diverso Paolo Conte, Battiato, che invece vanno a sublimare, no? Molto. Quindi parlano delle stesse cose, ma appunto sembra che ci sia, che sia quasi
un transfer.
Esatto.
Una specie di transfer.
E io penso di essere più di quella scuola lì.
Ho capito. Senti, tu stai seguendo le Olimpiadi? Hai seguito l'equitazione, qualcosa?
Allora, ieri mentre ero in aliscafo c'era il mare un po' mosso, quindi ho sbirciato un po', ma poi non stavo tanto
non
bene.
Non ce l'hai fatta, insomma, qualche subbuglio interno?
No, appunto, cioè a Stromboli ci siamo completamente isolati,
okay.
Cioè, quindi non c'era linea, non c'era internet, la TV, non lo so, non l'ho mai accesa. E quindi in realtà mi hanno raccontato delle cose, cioè so che sono, poi ho visto un po' i giornali, quindi so che sono successe delle cose anche molto belle, abbracci, medaglia d'oro, no? Che non si è contesa la medaglia d'oro, ma si è
condivisa, salto in alto, sì,
bellissimo. Però non ancora purtroppo, ma cercherò di recuperare in questi giorni.
Perché non tutti sanno che, insomma, Sara Loreni, se non mi ricordo male, tu sei una amazzone.
Sì.
Sono nell'equitazione, guarda, in questi sport così nobili, quest'anno equitazione, scherma, data Maluccio, Maluccio, insomma. Però c'è stato, credo, un argento, adesso non mi ricordo dove, e poi c'è stato l'oro di un cavaliere australiano o neozelandese, non mi ricordo più, che ha vinto il suo quinto oro a 62 anni.
Caspita!
Un cavaliere di quelli proprio. Quindi, ma hai continuato un po' ad andare a cavallo?
Guarda,
hai tempo?
No, purtroppo è una cosa che avendolo fatto a livello agonistico e quindi a certi livelli con cavalli preparati in un certo modo, eccetera, mi è capitato di salire su, cioè magari di fare la passeggiata, però no, diciamo che
non ti diverti?
No, mica tanto.
Insomma, tu facevi ostacoli, cosa facevi?
Ostacoli. Io facevo salto ostacoli, sì, sì.
Salto ostacoli, bellissimo. E fino a che livello sei arrivata?
Io sono stata campionessa juniores a 16 anni, avevo, insomma, sono arrivata al primo grado, quindi categorie, adesso non so se sono cambiate, comunque C2, C3.
Dovremmo parlare con la nostra Nicole Fouquet, che anche lei è un'amazzone, lei continua invece, alterna il cavallo, il suo amore per il cavallo e le competizioni con l'attività di giornalista di moda.
Bellissimo.
Quindi, sì.
Sì, ma è una passione che in realtà è come se sapessi che prima o poi tornerò comunque ad abbracciare quel mondo, quegli animali veramente meravigliosi.
Sì. Sara, io prima di salutarti e di ascoltare di nuovo Eroticamente, canzone che è in rotazione appunto da luglio e ci sta tenendo compagnia per tutta l'estate, uno dei nostri tormentoni preferiti, ti chiedo, insomma, hai affrontato un argomento anche qui con molta leggerezza ficcante, adesso lo so che sembra una contraddizione in termini, però anche alla luce di quello che abbiamo detto prima, Eroticamente, l'erotismo, ma anche l'erotismo che arriva da una situazione non esattamente alla luce del sole,
certo.
Insomma, l'erotismo che ci fa tanto bene, ma con il quale ogni tanto forse troppo andiamo in conflitto, cioè anche io ho capito che questa canzone parla della fatica di capire esattamente come mettersi a confronto con l'erotismo, con i sentimenti, con il sesso e poi magari anche con l'amore.
Certo.
E poi c'è molta femminilità in questa canzone, hai messo insieme tutto?
Sì, diciamo che ho voluto affrontare il tema attraverso una riflessione, attraverso una presa d'atto, ecco, di come perlomeno vivo io l'erotismo, ma non solo io, ecco, mi sembra di aver capito che ci sono altre persone che la pensano così e che lo sentono così, cioè l'erotismo è prima di tutto un gioco della mente, no? Infatti lo dice sì. È un gioco della mente erotica, no? Ironica, onirica, no? Quindi sostanzialmente
più R per tutti.
No, però obiettivamente in un periodo in cui c'è molta esposizione, molto esibizionismo, molto anche fruizione della pornografia, che per l'amor di Dio io niente in contrario a questa
pratica.
A questa pratica. Il punto è che non mi sembra che sia non mi sembra che sia erotico particolarmente, cioè penso che proprio nasca da una tensione, da un
certo,
andare verso.
Sono d'accordo con te.
E quindi diciamo che partendo da quella riflessione ho cercato di mettere assieme anche poi esperienze personali, esperienze di persone che si sono confidate con me e che spesso hanno anche percepito una certa solitudine, no? Nel consumare un atto che magari non aveva alle spalle quel tipo di complicità, mm-hmm, che secondo me invece l'erotismo dovrebbe proprio realizzare.
È una bella introspezione da psicanalisi, complimenti. Per fortuna, sai, hai parlato di Battiato e giustamente andiamo nei meandri della mente umana a livello erotico, che non è una canzone erotica, ma eroticamente descrive situazioni varie. Quindi questo è il singolo per l'estate, cara Sara Loreni. Adesso che succede dopo che ti sei fatta la tua bella residenza artistica, un po' di vacanza te la concedi?
Sì, andrò un po' in vacanza, anche se devo dire che questa residenza mi ha dato molta carica, quindi ho voglia di fare cose.
Io non voglio andare in vacanza a stare ferma su un lettino a prendere il sole. No, vabbè, mare, montagna, collina, lago.
Pantelleria. Isole, io amo molto le isole.
A chi lo dici?
E quindi è un'isola, anche quella, insomma, comunque molto particolare, molto selvaggia, anche abbastanza difficile, e molto ventosa, anche sempre molto energica, e quindi...
Sai che non mi ricordo più, c'è l'aeroporto a Pantelleria o devi andare a Lampedusa? No, vai dritto a Pantelleria.
Sì, vai dritto a Pantelleria,
Perché comunque le pelagie sono lì. Posti meravigliosi, a un passo dall'Africa, quindi con mare anche... tumultuoso, con colori cupi, molto molto avvolgenti, bellissimo. Quindi un po' di Pantelleria, poi torni a casa e mi dicevi prima che l'album è praticamente pronto.
L'album è pronto, uscirà in autunno, mm-hmm, la data ancora non la so, però l'annuncerò spero prestissimo. È un disco a cui tengo molto, a cui ho lavorato con veramente tanta onestà e con tanta dedizione, quindi...
Come sempre.
Sì, però non so, è come se almeno fossi riuscita a mettere, a chiudere il cerchio, almeno il cerchio di questo momento, no? E quindi mi sembra di aver realizzato veramente il modo di riuscire a dire certe cose, a dare certi messaggi, a parlare di certi temi che ho sempre un po' magari evitato, mm-hmm, o toccato in maniera magari così tangenziale, invece adesso ho cercato proprio di andarci dentro. Mm-hmm.
C'è un momento per tutto, lo sai, eh? Chi meglio di un musicista può sapere cos'è il tempo e quando bisogna prenderlo, e quando è il momento giusto per prenderlo. Beh, a questo punto ti aspettiamo con l'album, non dovrebbe mancare molto, facciamo un paio di mesi e mezzo. Va bene, intanto ci godiamo eroticamente. Buone vacanze Sara, buon lavoro quando tornerai.
Grazie.
Ti aspettiamo qui per la presentazione dell'album, del quale conosciamo già tre pezzi e questo è l'ultimo in ordine di tempo. Sara Loreni a Radio Parma Newsroom, grazie mille, in bocca al lupo e buone vacanze cara.
Grazie, ciao.
Ciao ciao.
Sei molto più bella di quello che credi, è solo che non lo vedi. Un po' di vergogna ancestrale che scende, che sale fino alle tue scale. La vera tragedia sessuale sta nell'anima virginale. Sai che in foto eri meglio, l'ennesimo abbaglio, ma tanto qui no, non mi sveglio. La notte non porta consiglio, se a casa una moglie ed un figlio. Sai, siamo in crisi da un po', tutto già visto come durandò. Ma dopo un orgasmo è tutto più. La notte a volte è così erotica. Balli la musica elettronica. Muoviti a tempo un po' più erotica. Ironica, eroticamente. Aspetta, dream.
una certa periodicità, ma dopo un orgasmo è tutto più. La notte a volte è così erotica, ballando musica elettronica, è un gioco della mente erotica, onirica, eroticamente, erotica, una fotografia analogica, mentre mi guardi così erotica, magnifica, eroticamente. C'è ancora chi divide le donne tra madri e puttane.
Tra madri e puttane.
La notte a volte è così erotica.